ascoltando Radio Cooperativa, un'emittente con molte trasmissioni di attualità, di cultura e di impegno sociale, con la possibilità per gli ascoltatori di intervenire usando il numero di telefono fisso 049 880 90 20 o per gli SMS 345 18 91 685. Nessuna interruzione pubblicitaria, perché non dipende da alcuno sponsor commerciale. Radio Cooperativa si regge sul lavoro volontario di conduttori e amministratori e vive con la generosità di ascoltatori e soci che l'aiutano finanziariamente. Per farlo basta collegarsi al sito www.radiocooperativa.org, che contiene tutto quello che può essere utile per sostenerla, oppure si può usare il bollettino postale con il numero 120 82 301 intestato a Informazione e Cultura, via Antonio da Tempo 2 35 131 Padova. La frequenza principale è sui 92.7 MHz. Buon ascolto!
Un cordiale buongiorno a tutte le persone sintonizzate su Radio Cooperativa. Siamo alla trasmissione del sabato mattina con le letture della messa della Chiesa Cattolica, la 22esima domenica dal tempo ordinario dell'anno A. E allora parto immediatamente con la lettura dal profeta, se non sbaglio, dal profeta Geremia, al capitolo 20, versetti 7-9. Mi hai sedotto, Signore, e io mi sono lasciato sedurre. Mi hai fatto violenza e hai prevalso. Sono diventato oggetto di derisione ogni giorno. Ognuno si beffa di me. Quando parlo, devo gridare, devo urlare violenza, oppressione. Così la parola del Signore è diventata per me causa di vergogna e di scherno tutto il giorno. Infatti, quale vantaggio avrà un uomo se guadagnerà... No, scusatevi, questo è il Vangelo. Allora, mi dicevo, non penserò più a lui, non parlerò più del suo nome. Ma nel mio cuore c'era come un fuoco ardente, trattenuto nelle mie ossa. Mi sforzavo di contenerlo, ma non potevo. E come commento musicale prendo dai cori di Handel, dalle varie opere di Handel, e allora comincio subito con, eccolo qua, allora, il Salmo responsoriale, che è il Salmo 63, e il versetto dice: ha sete di te, Signore, l'anima mia. O Dio, tu sei il mio Dio. Dall'aurora io ti cerco. Ha sete di te, l'anima mia. Desidera te, la mia carne in terra arida, assetata senza acqua. Così nel santuario ti ho contemplato, guardando la tua potenza e la tua gloria, poiché il tuo amore vale più della vita, le mie labbra canteranno la tua lode. Così ti benedirò per tutta la vita, nel tuo nome alzerò le mie mani, come saziato dai cibi migliori, con labbra gioiose ti loderà la mia bocca. Quando penso a te, che sei stato il mio aiuto, esulto di gioia all'ombra delle tue ali. A te si stringe l'anima mia, la tua destra mi sostiene. Ha sete di te, Signore, l'anima mia. E adesso andiamo alla lettura alla seconda lettura della lettera di San Paolo Apostolo. Di San Paolo Apostolo ai Romani, al capitolo 12, versetti 1-2. Fratelli, vi esorto per la misericordia di Dio a offrire i vostri corpi come sacrificio vivente, santo e gradito a Dio. È questo il vostro culto spirituale. Non conformatevi a questo mondo, ma lasciatevi trasformare rinnovando il vostro modo di pensare per poter discernere la volontà di Dio, ciò che è buono, a Lui gradito e perfetto. E ci ascoltiamo ancora un po'. Adesso andiamo alla lettura del Vangelo che viene preso da Matteo al capitolo 16, versetti 21-27. In quel tempo Gesù cominciò a spiegare ai suoi discepoli che doveva andare a Gerusalemme e soffrire molto da parte degli anziani, dei capi dei sacerdoti e degli scribi, e venire ucciso e risorgere il terzo giorno. Pietro lo prese in disparte, si mise a rimproverarlo dicendo: «Dio non voglia, Signore, questo non ti accadrà mai!» Ma egli, voltandosi, disse a Pietro: «Va dietro a me, Satana, tu mi sei di scandalo, perché non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini?» Allora Gesù disse ai suoi discepoli: «Se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Ma chi perderà la propria vita per causa mia la troverà. Infatti, quale vantaggio avrà un uomo se guadagnerà il mondo intero, ma perderà la propria vita? O che cosa un uomo potrà dare in cambio della propria vita? Perché il Figlio dell'uomo sta per venire nella gloria del Padre suo con i suoi angeli, e allora renderà a ciascuno secondo le sue azioni». Assieme a questa mattina c'è una parola molto impegnativa ed è molto interessante. Pensate che sabato scorso, se vi ricordate, vi chiedo scusa, ma sento che c'è una telefonata, do la precedenza anche se non sarebbe diverso. Pronto?
Ciao Albino, sono Piero, buona giornata a tutti e grazie della lettura.
No, non, adesso abbi pazienza, comincio io a parlare un attimo della lettura e senza grazie, perché sto facendo la trasmissione, quindi ti prego, per il momento il telefono è chiuso. Allora, vado con la spiegazione della lettura che abbiamo fatto. Se ricordate, sabato scorso, di fronte alla realtà che Gesù ha, che è quella di difficoltà grande nel fare passare l'idea che il Signore, che il Messia non sarà quello che verrà a imporre il potere e la forza e la violenza, ma sarà quello che userà invece la modalità più vicina alle persone che non ce la fanno, e quindi non userà mai la violenza. Non sarà un signore che farà uso del potere per dominare il mondo o altro. Allora, quest'oggi abbiamo la continuità dello stesso racconto, ma con una svolta impressionante. Io credo che tutti noi, anch'io penso tutti noi, avremmo preso la posizione di Pietro di fronte al fatto che Gesù dice che il Messia dovrà patire e morire. Ma sarà mica diventato matto, pensa Pietro. E allora si rivolta completamente di fronte al Signore e dice che questo non abbia mai da succedere. Pensa che Gesù addirittura sia fuori completamente nel rapporto con l'attesa del popolo, ma anche con l'idea di Messia e quindi la volontà di Dio. Allora Gesù si lo dice: vai dietro di me, Satana. Quando nel deserto aveva risposto al diavolo, aveva detto: va via, Satana. Qui non dice va via, dice: vieni dietro a me, Satana. Dà il titolo, appena dato il titolo di primo papa, adesso dà il titolo immediatamente del grande tentatore, del grande che va contro il disegno di Dio. Allora si trova a dover fare questo passaggio. Io penso che anche noi altri abbiamo, chi di noi dentro di sé ha l'immagine di Dio che perde, ha l'immagine che un Dio perdente, un Dio che non riesce se non a voler bene, ma non riesce a fare altro. E quindi a voler bene, questo tanto, e questo però dentro alla realtà della vita che è quella che è. Gesù non tocca la nostra libertà. Poi leggerò un brano di una persona che ha il suo pensiero proprio molto, molto umano su questo. Allora, Gesù qua adesso cambia direzione. Prima lavorava all'interno della Palestina, era andato al nord della Palestina addirittura per uscire un po' dalle beghe di Gerusalemme, che era il luogo centrale. Adesso invece Gesù annuncia che dovrà andare a Gerusalemme e dovrà affrontare proprio il rifiuto del potere di Gerusalemme da parte del Sinedrio, che era formato dai sommi sacerdoti, dai teologi, dagli scribi, ed era formato anche dagli anziani. Allora Gesù va a sfidare praticamente i suoi nemici, dove risiede il potere, che quindi va a Gerusalemme, che era il centro politico e religioso. La Galilea e i luoghi di predicazione di Gesù erano fuori dalla Giudea, dove si trova Gerusalemme, e tutto sommato è anche fuori dalle questioni politiche del tempo. Un profeta a Nazareth poteva infastidire, ma non entrava nelle grandi logiche politiche del tempo, non era un problema. Gerusalemme invece era il centro. Davanti all'incomprensione di Pietro, Dio non voglia, Signore, questo non ti accadrà mai. Gesù mostra ciò che significa essere il Cristo, donarsi fino alla fine. Noi e Pietro allora ci chiediamo: ma come? Il Dio onnipotente che può tutto dov'è? Ai discepoli di ieri e di oggi un Dio debole, sofferente, mortale, proprio non va giù. Se noi abbiamo presente anche il modo concreto in cui anche nelle chiese accendiamo tutte le rosticerie a Sant'Antonio, alla Madonna, a Padre Leopoldo, ai vari santi che conosciamo, le varie candele, candelette, eccetera. Ma qual è l'atteggiamento che abbiamo? È di dire a Dio che ci ascolti e che faccia quello che diciamo noi, non quello che vuole fare lui. Allora Pietro resta sconcertato. D'altra parte, chi di noi non si è mai chiesto: ma perché bisogna soffrire, morire e dopo risorgere? Perché non puntare subito sulla risurrezione, se questo doveva essere l'esito? Perché sulle nostre pareti non appendiamo un Gesù risorto invece che il Gesù in croce? Secondo le attese di tutti, il Messia avrebbe vinto i nemici e preso in mano il potere, e tutti si attendevano il Messia che avrebbe eseguito il giudizio di Dio, portando la punizione dei malvagi e la premiazione dei buoni. Quante volte diciamo: ma ci sarà pure una giustizia, cioè giustiziare quelli che sono dannosi all'umanità. Non sono forse queste le nostre attese? Certo, arriverà la giustizia di Dio, ma sarà misericordia per tutti, perché il Dio di Gesù è giusto, ma nel senso che fa misericordia. Allora anche Pietro esprime apertamente il suo dissenso. E il verbo rimproverare rimprovera Gesù è lo stesso che Gesù usa quando rimprovera nelle tentazioni del deserto, rimprovera il diavolo e dice va via Satana. Qua invece non dice va via, ma dice va dietro di me. Dunque Pietro vive il suo momento di presunzione, rimprovera Dio ed è così sicuro da insegnare a Gesù sul futuro che lo attende, illuminarlo su quello che lo attende e gli dà suggerimenti come dovrebbe comportarsi per essere veramente il Cristo. È l'atteggiamento anche della nostra preghiera, ricordare a Dio come si deve comportare da Dio. In fondo suggeriamo a Dio che cosa deve fare. Pietro gli propone di imporsi, di non nominare neanche la croce, la sofferenza, ma Gesù lascia uscire dalle sue labbra un rimprovero che non aveva mai rivolto a nessuno, Satana, neppure al peggiore dei peccatori. Va dietro di me Satana. Il cosiddetto primo Papa riceve il peggiore degli appellativi. Pietro si sente dire va dietro a me, da buon discepolo, seguimi. Non pretendere di indicarmi una via diversa da quella di Dio. Satana è quella mentalità che pensa che vi possano essere altre strade al di fuori della logica dell'amore. Nel deserto Satana insinuò in Gesù la possibilità di vivere il suo essere Messia nella logica del potere e del possesso. Se tu guarda quanti regni sono di questo mondo, del pinnacolo del Tempio, buttati, tutti i gesti in modo di far valere e far vedere che Dio è quello che riesce a risolvere i problemi che abbiamo a questo mondo e a risolverli decisamente senza aspettare la fine del mondo. E allora Pietro dice deve stare dietro, seguire. Ognuno al suo posto. La morte di Gesù non sarà un incidente di percorso, ma sarà una scelta. Pietro ha dato voce a quel pensiero demoniaco che alberga nel cuore di tutti quelli che ancora non hanno conosciuto il Signore della Croce. Molti cristiani ancora pensano che alla battaglia di Satana contro l'uomo si concentri soprattutto a livello della morale. Invece, la battaglia che si concentra maggiormente, dove si concentra maggiormente la sua azione, è cercare di mantenere in piedi nella nostra mente una falsa immagine di Dio. Un Dio potente a cui dare lezioni e dirgli che cosa deve o non deve fare. Chissà se Pietro ci è rimasto male, ma tra le persone che si amano funziona così. Bisogna avere il coraggio di dirsi la verità anche se fa male. Gesù ora è pronto. Porterà i tre apostoli più riottosi, Pietro, Giacomo e Giovanni, sul monte della Trasfigurazione, anticipazione della sua futura risurrezione. Gesù cominciò a insegnare loro che il figlio dell'uomo doveva soffrire molto ed essere rifiutato dagli anziani, dai capi dei sacerdoti e venire ucciso. Il figlio dell'uomo mostra che l'amore deve andare fino in fondo perché l'amore funziona solo così. Non si ferma mai prima, non sarebbe amore. Chi ama va fino alla fine. Pietro in fondo stava chiedendo a Dio, che è amore, di non essere Dio. Anche per Pietro è stato difficile accettare Gesù per quello che era. Lui non era quello che loro volevano. Lo volevano forte, potente, solo che lui non era così. L'amore non pone condizioni. Non dice: io ti amo a patto che tu sia bravo. L'amore dice: io ti amo così come sei, non ti voglio cambiare. L'amore ci lascia essere ciò che siamo. Chi vuol cambiare sta amando se stesso. Dio non ci vuole cambiare. A Lui stiamo bene così, e Pietro faticherà tutta la vita a capirlo. Le parole di Gesù sono molto dure, ma dettate dal suo amore per noi. Gesù invita tutti in primo luogo a rinnegare se stessi, a rinunciare a quella parte di noi che vuol trovare in noi stessi le ragioni del vivere, ma in particolare appartenere proprio alla vita, dove chi riesce a primeggiare ad essere sopra gli altri può determinare, sia con il potere sia con gli interessi e altre cose, la sua supremazia sugli altri. Non è questa la strada di Gesù. E la croce non è mai data. Interessante questo aspetto, perché il terzo giorno qua dice la frase di Gesù: soffrire molto da parte degli anziani. Tutti questi sono i componenti del Sinedrio, il massimo organo giuridico di Israele. Venire ucciso. Quindi Gesù non andrà a conquistare il potere, ma sarà ucciso dai detentori del potere, e del potere religioso poi. I massimi rappresentanti dell'istituzione religiosa saranno gli assassini di Gesù. Però, aggiunge, e risorgere il terzo giorno. Il terzo giorno non è un'indicazione delle tre giornate cronologica. Il numero tre indica la pienezza, ciò che è completo. Quindi sarà ucciso, ma tornerà in vita pienamente. Ebbene, appena Gesù ha detto questo, Pietro entra in gioco. L'Evangelista presenta Simone solo col nome Pietro, non col nome Simone. Termine tecnico con il quale Matteo indica l'opposizione e la contrarietà di questo discepolo a quanto Gesù annuncia. E qua c'è il fatto che Pietro usa le stesse parole che vengono usate contro il diavolo, è proprio quello che viene, per quelle parole che vengono usate per scacciare i demoni. Vi ho già parlato, Gesù non dice a Pietro vattene, come aveva dato al demonio, ma dice a Pietro: va dietro di me, seguimi, non metterti davanti, non farmi fare una storia che non è la storia di Dio. Faccio un'altra storia. Tu mi sei di scandalo. Ecco, Pietro, che era considerato, dato da Gesù come il mattone per iniziare a costruire la comunità, diventa la pietra d'inciampo, lo scandalo, cioè quella pietra che è fissata sul terreno, che è rocciosa e che serve soltanto a far cadere la persona. E allora, proprio perché Pietro non ragiona secondo Dio, vuole a lui vedere e realizzare un qualche cosa che dà ragione a chi è buono e torto a chi non è buono. E dà ragione, e qua allora parla della croce, non della morte in croce. Parla, sollevi la sua croce. Dio non dà la croce alle persone. La croce era la pena di morte riservata ai rifiuti della società. Quindi Gesù non sta parlando di sofferenze e di dolore, ma sta parlando dello scandalo che seguire Gesù comporta, uno scandalo che arriva a far considerare Gesù e quelli che lo seguono rifiuti della società. Persone addirittura rifiutate da Dio. La croce era il supplizio per, virgolette, i maledetti da Dio. E mi segua. Gesù quindi non sta parlando della morte in croce, ma del cammino, della via percorsa verso il supplizio, una via di solitudine e una via del disonore. Se i discepoli non sono pronti a perdere la loro reputazione, per cui di questo si tratta, che non pensino a seguirlo, perché seguire Gesù significa andare incontro al massimo disonore. E poi Gesù aggiunge, perché chi vuole salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita per causa mia la troverà. Chi vive per gli altri e non per se stesso, realizza pienamente la sua esistenza. Chi vive centrato esclusivamente sui propri bisogni, sulle proprie necessità, la distrugge. Quindi, questa è l'alternativa che Gesù offre. Vivere per gli altri, dare, non è perdere, ma guadagnare. Significa realizzare pienamente se stessi. E Gesù commenta: quale vantaggio avrà un uomo se guadagnerà il mondo intero ma perderà la propria vita? A che serve guadagnare tanto, conquistare tanto e poi smarrire se stesso? Questo è il significato. È una critica che Gesù fa alle persone di potere, qualunque potere. Le persone che hanno conquistato il potere, divorati dalla loro ambizione, sono persone che hanno tanto ma non hanno nulla, perché hanno completamente smarrito se stesse. Sono persone alla deriva della vita, alla deriva dalla felicità, perché il figlio dell'uomo indica Gesù nella pienezza della condizione divina, sta per venire nella gloria del Padre. Gesù contrappone al massimo disonore la pena di morte alla quale è stato condannato dal Sinedrio, quindi il massimo disonore dell'istituzione religiosa, il massimo onore da parte di Dio. Quindi nella gloria del Padre con i suoi angeli, e qui Gesù cita il libro dei Proverbi, renderà a ciascuno secondo le sue azioni, letteralmente secondo la prassi. L'uomo è valutato per la vita che ha praticato, per le opere che ha fatto, non per le idee o le dottrine religiose che ha professato. È quello che si fa per gli altri che determina la propria esistenza. C'è un'altra parte che non è presente nella versione liturgica. Gesù annuncia che i presenti non moriranno prima di aver visto il figlio dell'uomo con il suo regno. Infatti annuncia l'episodio che poi seguirà, che è quello della trasfigurazione, in cui Gesù dimostra che la morte non distrugge la persona, ma la potenzia proprio pienamente. E allora adesso vorrei leggervi un brano, perché un commentatore qua dice: allora, vogliamo stare con Gesù come Pietro e come Satana a ricordare le tentazioni nel deserto, che vuole condurlo a fare la propria volontà, oppure vogliamo seguirlo stando dietro a lui per imparare a discernere la volontà di Dio, ciò che a lui è gradito e perfetto, come suggerisce Paolo nella lettura, nella seconda lettura? La fede è dunque quel meraviglioso perché faticoso cammino che ci porta a misurarci continuamente con la parola della croce, per acquistare progressivamente il modo di pensare di Dio. Non lo si acquista da un giorno all'altro. Gesù parla ai discepoli di ogni tempo, ricordando loro che la sua non è un'imposta, ma una proposta. Seguirlo deve essere frutto di un atto di libertà. Diversamente non si è discepoli. E ci dice che colui che imbrocca la sua via, il discepolo, è una persona impegnata a rinnegare il proprio falso io, una persona che piuttosto di scaricare e incolpare del proprio male gli altri, è sempre protesa a prenderlo su di sé, e uno che non cerca di salvare la propria reputazione e la sua stessa vita, ma piuttosto mette entrambe a repentaglio per amore di Gesù. Certo, tutti noi davanti a queste parole avvertiamo la nostra povertà e inadeguatezza, ma il Signore rende anche ragionevole il seguirlo con le domande successive che invitano alla fiducia in Lui e una riflessione sull'inganno del mondo. Come le parole di una sua discepola che ho avuto la grazia di incontrare sul mio cammino, una splendida mamma che un giorno mi scrisse questa lettera, una donna che ancora oggi dona agli altri la luce della sapienza della croce. E qua c'è la lettera di questa donna, questo prete che fa questo commento si chiama Don Giacomo Brini. Gesù, qua dice la donna, scrive la donna, è la lettera di questa donna. Non sono più giovane, sono stata operata di una malattia che si chiama cancro. Non ho più le forze per compiere certe imprese. Inoltre, mi ha preso da tempo il cosiddetto male oscuro, la depressione che da anni mi porto dentro e nella quale sono caduta a motivo di una lebbra di cui muoiono oggi gli esseri umani. I miei due figli, che caduti nella droga, rischiavano di morire ogni volta che si iniettavano la siringa, ma che, grazie a lui, ne sono usciti. Dunque, il Signore ha permesso che io sia stata sia in oncologia, sia in psichiatria. Sta scrivendo al prete, gli dà del tu. Ti assicuro che quest'ultima, la psichiatria, è la peggiore. È una morte interiore. Sei a terra, ma in questo dolore accettato faticosamente e offerto nel quale ti senti con Gesù nel Getsemani, lui opera silenziosamente cose stupende. Chiedo scusa a Dio e a te se oso dire che la nostra infermità è quasi una messa vivente. Morte perché costretti in un letto da soli, soli con Dio e in Dio. Gli altri osservano ma non comprendono. Risurrezione, perché lui continua a tenerti per mano sussurrandoti cammina, io sono con te, ti tengo in braccio. Ed iniziano a piovere le grazie, la gioia, lo stupore, l'amore, la fede. Nella prosperità l'uomo non capisce. Dice un salmo, prova a portare la croce, abbracciala e Dio ti trasforma la vita. Sei nel mondo, ma non sei più del mondo. Allora puoi perderti in un cielo stellato, commuoverti davanti a un tramonto, ascoltare la dolce melodia del mare e la musica del vento, unirti al canto degli uccellini e lodare il Signore. Io sono ignorante e non so nulla di teologia, ma so che Gesù mi dice ti amo. E io posso testimoniarlo. Se davanti a Lui faremo un solo minuto di silenzio assoluto in cui gli sia dato di parlarci e farci palpitare il cuore, potremo dire grazie Gesù. Sono una mamma che prega a volte così. Ti ringrazio Gesù, perché in me hai operato cose stupende. Tempo fa, quando pregavo solo il Padre Nostro, temevo quella frase che dice «sia fatta la tua volontà». Ti ho aperto il cuore piano piano, ti ho ringraziato piano piano, ho baciato le tue piaghe piano piano, mi sono abbandonato totalmente piano piano, mi sono lasciata amare da te piano piano. Voglio lodarti per la tua infinita misericordia perché mi hai sedotto, Signore. Non solo vuoi la mia anima, ma ti sei preso anche qualche pezzo del mio corpo. Infatti anche questo non mi appartiene. Grazie per le cicatrici che hai impresse sulla mia pelle e sulla mia anima, perché ho incontrato te, il bene, il sommo bene. Ti offro i miei peccati, tutto il resto è dono tuo. Come Maria ti dico, eccomi, sono la serva del Signore. Mi abbandono a te, accetto la mia miseria e qui trovo la perfetta letizia di Francesco. Lode e gloria a te, Signore Gesù, che mi fai vedere con gli occhi del tuo amore in ogni... E poi qua non ci sono più le parole, per cui è interrotta la lettera così come si trova. Ho letto questa lettera perché io penso che mai come nel momento della prova così forte, così grande, questo vivere una vita nella quale non ci appartiene più niente, neanche i figli, avete sentito anche lì che sofferenza, eppure anche lì dentro nasce qualcosa di totalmente nuovo. E allora finisco di leggere con Hermes Ronchi il pezzo che commenta quello che il Vangelo che ho letto e che secondo me ci dà delle indicazioni che non sono niente male, anzi sono molto belle. Se qualcuno vuole venire dietro a me, se qualcuno vuole, per cui Pietro non capisce perché Gesù vuole andare a farsi ammazzare a Gerusalemme, questo è un altro che scrive, per cui lo prendi di sparte per rimproverarlo. È interessante notare che per appoggiare la sua tesi usa argomenti religiosi dicendo Dio non voglia, Signore, questo non ti accadrà mai. Probabilmente gli avrà anche citato qualche profezia che dice che il Messia avrà successo e renderà grande Israele. Perché è a questo che puntano i discepoli. E io? Seguo Gesù per imparare da Lui o perché faccia quello che voglio io? Quante volte sento dire il Signore non mi ha ascoltato, che è come dire che non mi ha mai obbedito e quindi non ci credo più. Gesù non è un portafortuna, infatti reagisce duramente dicendo va dietro di me Satana, tu mi sei di scandalo perché non pensi secondo Dio ma secondo gli uomini. È bene che io mi fermi a riflettere su questo punto per evitare delusioni. Vado in chiesa per ascoltare o per comandare? Chiarito questo posso ascoltare la proposta di Gesù che Gesù mi fa, dice se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso, perda la sua croce, prenda la sua croce e mi segua. Vediamolo insieme, anzitutto se qualcuno vuole venire dietro a me, non dice devi venire, dice se vuoi, se ti interessa, non è un obbligo. Ho una cosa che devo fare per forza per evitare un castigo futuro. È solo un invito che fa a chi desidera stare con Lui. Rinneghi se stesso, cioè pensi di pensare a te stesso, di preoccuparti per te stesso, perché non ne avrai bisogno. Il Padre sa meglio di noi di cosa abbiamo bisogno. Penserai i tuoi bisogni meglio di quello che faresti tu. Quindi è già una proposta bella. Prendi la sua croce e mi segua. Significa che non si tratta della croce di Gesù, ma della mia. Secondo, Gesù non prende la sua croce per soffrire, ma per manifestarci il grande amore di Dio per noi. E adesso vado avanti ancora con Hermes e leggo tutto di fila. Ma perché seguirlo? Per andare dietro a lui e alle sue idee? Semplice. Per essere felice? Seguirlo. Per essere felice. La lettera di quella donna ammalata di cancro e anche poi con altri problemi ancora, con i due figli che si drogano, la lettera di quella donna alla fine non farebbe cambio con nessuno. Quindi Gesù detta le condizioni, condizioni da vertigine. La prima, rinnegare se stesso. Parole pericolose se capite male. Gesù non vuole dei frustrati al suo seguito, ma gente dalla vita piena, riuscita, compiuta, realizzata. Rinnegare se stessi non significa mortificare la propria persona, buttare via talenti e capacità. Significa piuttosto il mondo non ruota attorno a te, esci dal tuo io, sconfina oltre te, non mortificazione. Ma liberazione. Bella questa interpretazione che ha dato. Seconda condizione. Sollevi la sua croce e mi segua. Una delle frasi più celebri, più citate e più fraintese del Vangelo, che abbiamo interpretato come una esortazione alla rassegnazione. Soffri con pazienza, accetta, sopporta le inevitabili croci della vita. Ma Gesù non dice sopporta, dice solleva, prendi. Al discepolo non è chiesto di subire passivamente, ma di prendere attivamente. Che cos'è allora la croce? È il riassunto dell'intera vita di Gesù. Prendi la croce significa prendi su di te una vita che assomiglia alla sua. La vocazione del discepolo non è subire il martirio, ma una vita da Messia, come colui che anche tu passare nel mondo da creatura pacificata e amante. La croce nel Vangelo indica la follia di Dio, la sua lucida follia di amore. Il sogno di Gesù non è uno sterminato corteo di uomini, donne, bambini e anziani, tutti con la loro croce addosso in una perenne via crucis dolorosa, ma l'immensa migrazione dell'umanità verso più vita. Sostituiamo la parola croce con la parola amore. Ed ecco, se qualcuno vuol venire con me, prenda su di sé il giogo dell'amore, tutto l'amore di cui è capace, e mi segua, ciascuno con l'amore addosso, che però ha il suo prezzo. Laddove metti il tuo cuore, là troverai anche le tue spine e le tue ferite. All'orizzonte si stagliano Gerusalemme e i giorni supremi. Gesù li affronta scegliendo non di assomigliare ai potenti del mondo. Potere vero per lui è servire. È venuto a portare la supremazia della tenerezza e i poteri del mondo saranno impotenti contro di essa. Il terzo giorno risorgerò. Quindi la parola centrale del brano, chi perderà la propria vita così la troverà, ci hanno insegnato a mettere l'accento sul perdere la vita, ma se l'ascolti bene senti che l'accento non è sul perdere ma sul trovare. L'esito finale è trovare vita, quella cosa che tutti gli uomini cercano in tutti gli angoli della terra, in tutti i giorni che è dato loro di gustare la fioritura della vita. Perdere per trovare. È la fisica dell'amore. Se dai, ti arricchisci. Se trattieni, ti impoverisci. Noi siamo ricchi solo di ciò che abbiamo donato. Ho letto questo commento di Hermes perché lo trovo molto significativo e anche ci fa mettere ordine un attimo alle idee che ci sono state date e alle modalità che ci sono, quasi che Gesù abbia avuto piacere di morire in croce e che la crocifissione sia il desiderio che orienta la vita di ciascuno. È la vita che deve orientare la vita di ciascuno. E allora, e i costi della vita, perché poi è vero questo qua, quando si ama, non si ama a pezzetti, non si ama un totto. Io ricordo quando ero bambino che mi dicevano a chi hai avuto bene e quanto hai avuto bene. E quando si era piccoli cosa si faceva? Si allargavano le braccia, allargavamo le braccia e le mani tanto quanto, così, e aprivamo tutto. Ecco, io credo che capire fino in fondo questo aspetto e poi tradurlo nel Vangelo che abbiamo ascoltato potrebbe essere una cosa straordinaria, sia la cosa più desiderata e bella per ciascuno, bella, bella, anche quando si affrontando tutte le situazioni, si soffre insieme, si desidera insieme, a volte si condivide anche quello che non è piacevole, ma insieme la vita ce la regaliamo reciprocamente. E questo è il desiderio più grande e più bello poi alla fine. E questo è il Vangelo che ci dice se vogliamo o non vogliamo essere discepoli di Gesù. E se anche noi continuiamo a dire questo Dio qua non serve a niente, buttiamolo, ma lasciamolo perdere, e il resto che conta, e allora finché hai vita goditela e quando puoi approfittane più che puoi. E questo è anche l'altro ragionamento che viene fatto, pensando che la vita nostra, quella che abbiamo, non sia limitata, ma finché c'è tempo, finché abbiamo la possibilità, finché abbiamo l'energia, adoperiamola per noi e gli altri si arrangino. Questa è un'altra filosofia che purtroppo è una filosofia che attecchisce molto anche questa, e allora la scelta rimane aperta sempre. Quello che è bello, che per me piace molto di Gesù, se voi osservate, Gesù mai una volta rimprovera qualcuno e mai una volta dice a uno, pone delle domande, lascia le domande aperte, non chiede a nessuno il resoconto, lascia le domande aperte e la scelta rimane. Però ecco, questo è straordinario. Dio nei nostri confronti prima mette la nostra libertà e ha bisogno della nostra libertà. Prima mette la nostra libertà. Perché Dio sa che non è possibile amare senza la libertà. Se l'amore diventa un dovere, o se diventa una conquista, diventa un atto di volontariato, di volontà, questo non è amore, questo non è, come dire, libertà ed essere felici di essere insieme con gli altri. Allora sempre 049 880 9020, il telefono era sempre aperto, e quindi adesso se qualcuno desidera, anche Piero che prima ha telefonato, mi fa piacere, eccoci qua. Pronto?
Buongiorno Don Albino.
Ciao.
Senta, io vorrei che lei mi spiegasse, perché io non mi spiego, ovvero forse mi spiego ma non voglio dirlo. Come mai io, che sono ateo, sono un seguace del detto di Cristo? Mi spieghi solo questo. Non sto a dire il contrario, perché la Chiesa nei millenni ne ha combinate di tutti i colori contro Cristo. Non ne ha mai tenuto conto. Adesso questo Papa, attaccato da tutte le parti, da quelli che si proclamano cristiani, perché si rifà il Vangelo naturalmente, no? Ecco, perché il Vangelo viene sistematicamente combattuto da chi si dice cristiano cattolico, e io che sono ateo convinto seguo Cristo? Me lo spieghi?
No, non lo spiego, devi spiegarlo tu. Tu hai messo giù. Devi spiegarlo tu, scusami, io non sostituisco nessuno, non ho bisogno di arrogarmi il diritto o anche il dovere di sentire, di sostituire l'altra persona, ci mancherebbe altro. Finché tu sperimenti questo e per te questo diventa è bello, perché esprime la tua umanità, sarai tu, più che con le parole, con il tuo modo di vivere, sarai tu a presentare questo dato. E che è un dato, è una modalità che ognuno di noi può sperimentare. Per quanto riguarda la Chiesa, io devo dirti che nonostante tutte le cose non buone, non pulite, non secondo la verità di Gesù, tante cose anche di questo, sto pensando alla Chiesa che condanna quelli che non sono, manda all'inferno quelli che non sono battezzati, sto pensando a cose molto grosse, ma sto pensando anche a errori, a realtà limitate che abbiamo anche oggi. Però abbiamo qualche Papa che ha fatto una revisione della storia e ha chiesto perdono? Tu dirai, ma che senso ha chiedere perdono quando si è fatta la frittata? Non si ritorna più, mica più con le uova sane. È vero questo, però voglio dire che questa conoscenza e questo rapporto con i limiti che abbiamo ciascuno, io te lo dico con sottovoce, lo dico anche, non mi sento l'araldo, e anche quello che mostra veramente che Gesù è quello che sono io. Magari riuscissi a fare questo, ma quindi con molto senso del limite e anche con riconoscimento di fragilità o altre cose. E sbagli? Perché non si sbaglia nella vita? Io credo che sbagli ne facciamo tanti nella vita. Allora, avere il coraggio di riconoscere gli sbagli, avere il coraggio di chiedere scusa, avere il coraggio di perdonare, avere il coraggio allora di non mollare mai e di essere dentro la storia anche quando è una storia schifosa. Ma io credo che tutto questo fa parte non soltanto del negativo ma anche del positivo del Vangelo in noi. Pronto?
Albino, sono Liliana.
Ciao Liliana.
Posso dire una cosa che ho ascoltato non molto tempo fa in televisione durante una delle tante trasmissioni televisive del professor Galimberti, il quale ha detto anche l'ateo, l'agnostico e quello che continua a dire che non crede è cristiano, perché noi veniamo da una cultura millenaria di religione cattolica. Quindi questa potrebbe essere una risposta. E magari andarsi a cercare esattamente come sviluppa questo pensiero il professor Galimberti. Poi ti volevo chiedere, Albino, non so se hai seguito la discussione tutt'altro che leggera su quanto ha detto il Papa incontrando un gruppo di studenti russi. L'hai ascoltata, Albino?
No, io non l'ho ascoltata direttamente, no.
L'hai letto
sì,
come tutti.
Sì, credo di aver capito, sì, che ha detto della madre...
Lui ha detto della madre russa,
sì, ah?
Sì, di andare nel segno di Caterina, di Pietro il Grande, che sono stati due grandi imperatori imperialisti che hanno fatto e agglomerato terre comprese l'Ucraina alla Russia. L'ex direttore di Avvenire Tarquinio dice che è stato frainteso, ma riascoltando le sue parole è un po' difficile dire che è stato frainteso. Ti saluto, Albino, ciao.
Grazie, non entro nel merito, non tanto perché non entrerei se avessi ascoltato esattamente come dici tu, e quindi non è per rifiuto, ma proprio non ho l'autorità e la possibilità anche di dirti quello che vivo. Invece, per quanto riguarda anche l'affermazione di Galimberti, prima Enrico ha detto io sono un ateo convinto. Io non posso dire che lui è un cristiano perché abbiamo la cosa millenaria. Io sento che veniamo da una cultura per cui siamo dentro a questa cultura e reagiamo, interagiamo insieme all'interno di questa cultura. Ma dire che per questo io credo e che la mia fede è una fede convinta, io su questo ho qualche dubbio, su questo anche perché oggettivamente sono molte le persone che oggi, visto che abbiamo la cultura millenaria del cristianesimo, oggi hanno abbandonato la Chiesa e anche non vanno né alla messa né ad altre attività della Chiesa. C'è un abbassamento della presenza. Invece un'altra cosa che mi interessa, l'ho sperimentata giovedì scorso a un matrimonio. Dunque c'è il momento in cui si fa l'invocazione dei santi e quindi si fa un allargamento di tutti quelli che sono interessati alla riuscita di questa vita di amore reciproco e di questa crescita insieme nella società e nella comunità. E quindi i santi come fratelli e sorelle nostri. E io mi sono permesso un po' di fare un piccolo passaggio. Dico, io mi sono un po' stancato di fare invocare i santi morti, quelli di una volta, per due motivi dico. Il primo, perché i santi morti non li conosciamo, non sappiamo, di qualcuno sappiamo qualche cosa, ma quindi questo prega per noi, prega per noi, prega per noi, diventa un ritornello sul quale neanche ci pensiamo più di tanto. Ma una volta però, secondo motivo, una volta i primi cristiani, quelli che proprio si convertivano e diventavano cristiani, venivano chiamati i santi. E Paolo dice: salutatemi tutti i santi con il bacio santo. Allora, che cosa è allora? Era il fatto che il battesimo abilitava le persone a sentirsi creature nuove e quindi che erano insieme con gli altri, formavano la comunità di quelli che si sentivano dentro a una vita diversa e nuova. Io ho detto: sentite, io vorrei fare anch'io con voi questa condivisione, e mi piacerebbe sentire che ciascuno di voi dicesse il suo nome, santo o santa, e poi tutti insieme diciamo prega per noi. Credevo che fossero alcuni soltanto che accettavano. Tutti, neanche uno ha saltato. Tutti hanno detto il loro nome con santo e santa davanti, ed è venuto fuori una esperienza di una gioia, di una trasparenza, ma anche di una gioia. E poi, finita la messa, qualcuno è venuto a dirmi: tu hai fatto una cosa per me straordinaria, perché hai fatto in modo che ciascuno potesse liberamente decidere di sentirsi con tutti gli altri dentro a questa realtà che non aveva mai sperimentato. E io sono convinto che al matrimonio non vadano tutti i cattolici soltanto o tutti quelli che si dichiarano credenti. Io credo che vadano i parenti, che vadano gli amici, che vadano gli atei, tutti quelli che siamo, come siamo nella società. Ecco, questa esperienza è stata accolta ed è stata vissuta come qualche cosa di totalmente bello e straordinario. Allora, io credo che le cose siano in movimento da tanti punti di vista, ecco. C'è proprio in movimento. C'è un'altra telefonata. Pronto?
Ciao Albino, sono Wanda, il telefono del maestro.
Ciao Wanda.
Senti Albino, io guardo spesso Focus. È una trasmissione dove parlano dello spazio, parlano di tantissime cose. E a me piace guardare quando gli scienziati studiano questi pianeti. Però mi prende un'angoscia. Vedere sta desolazione, tutti questi pianeti che girano, e uno è fatto di cristallo, uno è fatto di gas, uno è fatto, e noi abbiamo la presunzione di sapere di non crearci almeno, di non porci delle domande, perché sta pallina che gira intorno a tante altre palline è speciale, e forse no, forse sì, c'è una ragione per questa pallina è così speciale. E allora la ricerca non dovrebbe mai finire, i nostri limiti, i miei limiti non arriveranno mai a capire dove andrò a finire, dove potrò, cosa potrò capire, eccetera. Però Albino, deve avere un significato questa pallina che è diversa da tutte le altre palline del cosmo. Ciao, buona giornata.
Certo che è diversa, ma diversa non perché noi siamo quelli che sono capaci di governare tutto il creato e di governare il cosmo. Il cosmo ha una sua modalità di essere, di continuare, che non è una modalità che è in mano nostra. L'uomo non ha creato e non è il creatore dell'ordine del cosmo e tutto quanto, e quindi di tutte le stelle, i pianeti e tutte le altre realtà dell'universo. Non l'abbiamo in mano noi, la scopriamo. Molte volte vogliamo andarci a scoprire l'energia fino a usare la bomba atomica, scopriamo anche altre cose, scopriamo anche la possibilità di muoversi all'interno del cosmo in modo diverso. Noi continuiamo a fare scoperte, però hai ragione, io credo che la realtà sia una realtà talmente... Però io credo dovremmo anche a volte essere capaci di guardare la luna. In questi giorni c'era una luna piena che poi è esplosa proprio nella mia stanza, mi arriva dalla zona di Venezia. che è esplosa quando le nubi sono andate via e quindi si è diradato il cielo e quindi fuori di nuovo il sole dopo la pioggia, dopo i temporali, dopo tutto quello che abbiamo ascoltato. Ecco, ed è stata un'esperienza, è un'esperienza bella, però non siamo noi a far girare queste robe qua. Queste cose qua hanno una precisione e un ordine con le migliaia e milioni di realtà che ci sono. Io non vorrei dire una bagianata, casomai correggetemi, i miliardi di realtà che sono oltre a noi, però sono d'accordo con te, c'è una specificità, almeno per la Terra, per quanto riguarda la coscienza, la bellezza e per quanto riguarda poi anche la capacità di interagire. Io credo che sia una realtà che è così straordinaria che finché io non conosco altre e non vedo altre cose che potremmo conoscere, è una specificità straordinaria, perché veramente la vita è un qualche cosa di misterioso per un verso e di bellissimo per un altro, se la viviamo bene. Grazie. Comunque 049, eccolo qua. Pronto?
Pronto?
Sì, pronto.
Sono Dario Donadino.
Dario chi?
Sì, mi sente?
Sì, sento.
Senta Donadino, è bene quando un Papa chiede perdono per gli errori che i suoi predecessori hanno commesso. L'importante è che non persegua con gli stessi errori, come è successo a mio parere anche abbastanza di recente. Ma volevo chiederle questo, sapere da lei, anche se vado sempre un po' fuori tema, che cosa ne pensa delle accuse fatte al Papa, a Papa Francesco, di filo imperialismo, per quello che ricordava prima la signora. Il Papa ha detto sul popolo russo, sulla storia, in particolare sulla cultura di quel popolo. Che per caso sia filo, che sia putiniano anche Papa Francesco, che abbia la bandierina in testa, come dicono quelli qua che telefonano a questa. Ecco, mi piace sapere che cosa ne pensa della sparata fatta da quell'individuo, ecco, sul filo imperialismo di Papa Francesco. La ringrazio e la saluto.
Vabbè, io su queste cose qua, Dario, personalmente sono anch'io molto, ma molto meravigliato e contento di Francesco. È una cosa impressionante. Così come mi colpisce e sono contento di Mattarella, il quale è presente nei momenti così brutti e straordinari, è presente in una forma così precisa, immediata e anche poi richiama alla Costituzione e alle altre realtà. Allora, io parlo un po' da partigiano con Francesco, dico con molta franchezza, io gli voglio bene proprio. Pensate che quando è stato eletto Papa, io mi trovavo nella roulotte a fare lo sciopero della fame, fare il digiuno totale proprio per la Terra. Mi ricordo benissimo, tanto che volevo scrivere la lettera dicendogli: guarda, tu sei stato eletto Papa, io sono qua che sto facendo per la Terra, ti raccomando. Ma non ho scritto niente, non ho fatto niente. Ma quindi ho memoria un po' di cose anche mie personali. Ma una persona va presa complessivamente, non va presa soltanto. Può darsi che ci sia anche una frase criticabile, io non mi meraviglierei mica che ci possa essere anche una frase criticabile, quindi anche la critica che si può fare, esprimiamola, ma è la realtà complessiva che poi vale. E da questo punto di vista, che lui abbia fatto la scelta di Santa Marta e non delle stanze vaticane, che abbia fatto la scelta di fare le cose concrete per i più poveri, di richiamare la necessità di arrivare a un rapporto con Madre Terra e al rapporto fra popoli, con la pace, eccetera, su queste cose qua io non ho dubbi. Ma rimane però il limite delle cose, e questo c'è sempre, ma rimane anche il compito che non è di soltanto di Francesco, di nostro fratello Papa Francesco, e il compito rimane a tutti. E allora su questo punto qua credo che non è tanto una espressione, ma quanto piuttosto il nostro modo di vivere, di essere. Più che le mie critiche o chiacchiere sul Papa, credo sia importante il mio vivere quotidiano. Pronto?
Ciao Delbino, sono Maurizio.
Ciao Maurizio.
E ora, signor Bergoglio, nulla di nuovo sotto il sole, Delbino.
Per
perché
te,
quando cadiamo in Argentina,
per te,
che Andrea
per
ha,
te,
ha passo
per
i
te,
dittatori,
per te.
Ah, se che ti spiega.
Sì, ma è parlare. Per te, sì, ti lascio parlare. Però niente, affermazioni apolitiche no.
È uno che fa anche schifo, se posso parlare, se no te mi dici, tasi, mi taso.
Vai, vai. Ecco.
Quando che Bergoglio andava a braccetto con i dittatori argentini e criticava parecchio la teoria della liberazione, salvo dopo quando che non le sta eletto, io lo capio, e ora è diventato in parte comunista. Quando che si sta ora a dare armi all'Ucraina, non so se te ti ricordi che Parolin ha detto una roba, e dopo il Papa, cioè il Papa Bergoglio lo ha smentito. Delbino, da un gesuita che si aspettasse questo e altro.
Bene. Grazie.
I libri dei santi che ti ho detto che dei santi non si sa niente, che era un libro che si chiamava La leggenda aurea, sparito da parte di chi? Da parte dell'ordine dei gesuiti? Certo, Delbino.
Va bene.
In quanto che noi altri sei 2000 anni che siamo immersi nella cultura cristiana, te correggo, siamo nell'indottrinamento cattolico, non nella dottrina cristiana. Se vogliamo capirlo, e se no continuiamo sempre a mentire e chiamare le robe col suo non nome. Ti saluto, ho fatto schifo e bisogno. Ciao Delbino.
Per te è così. Per me non è così. Perché mi sento dentro la storia insieme con tutti gli altri e non ho la pretesa di essere quello che fa tutto giusto e che è bravo e che è coerente in tutto, e non ho la pretesa di volere una storia secondo quello che piace a me soltanto. Mi dispiace, però questo modo apodittico in cui tu affermi affermazioni indiscutibili, io non ci sto, almeno accetta la possibilità che ci sia qualche altro che la pensa diversamente e guarda un po', cioè siamo in tanti che la pensano diversamente, non siamo pochi, ma tanti che pensano diversamente e tanti che hanno scoperto con questo Papa una modalità di Chiesa nuova, per cui con semplicità. Io ho presente, adesso nomino un fatto, quali sono i gruppi dei giovani che veramente informano la società secondo noi? Quando ho visto la finale del GMG a Lisbona, beh, io devo dire che sono stato edificato dal modo con cui queste migliaia e migliaia di giovani che erano lì, che ascoltavano e che guardavano e che avevano un atteggiamento di grande serietà e serenità e grande ascolto, ma io ho detto questo per me questo è un fatto eccezionale. Questo è un fatto eccezionale e c'è un sacco di gente che non sta alle modalità con cui interpretiamo tutti gli avvenimenti dell'Argentina, delle altre parti o d'altro, che non, ma stanno direttamente nel rapporto con quest'uomo. Io dico che la modalità con cui lui si avvicina ed si rapporta con tutti i tipi di persone e si rapporta con tutti i tipi di situazioni ed è presente anche con modalità nuove e diverse anche nella Chiesa, ma io dico che per me è un grande rivoluzionario da un punto di vista della modalità con cui un Papa è una persona semplice come le altre e affronta i rapporti come gli altri. È una bellissima cosa, una cosa molto semplice. Perché i giovani vanno dietro a lui e gli vogliono tanto bene? Dovremmo tentare di capire, di rispondere un po' a questa domanda prima ancora di dire e una volta è stato così e l'altra volta è stato colà e questa volta è così, dando dei giudizi che sono soltanto giudizi negativi e basta. Ci sarà qualcosa di bello nelle persone tutte, anche in sto Papa qua, e valorizziamo quello che fa bene e che piace e che porta avanti. E da un punto di vista umano, nessun Papa è stato così attento alle voci dei popoli, alle voci dell'Amazzonia, alle voci di altre situazioni di disperazione, che è stato attento ai problemi della terra e dell'ambiente come sto Papa qua. Adesso farà di nuovo la Laudato Si, la metterà, la correggerà ancora e la riproporrà ancora. Oh, Laudato Si è stato, non è un documento, è veramente una novità assoluta per tutti. Per tutti, non soltanto per i cristiani. C'è un'altra. Pronto?
Pronto, buongiorno. Buongiorno. Tommaso da Belluno.
Chi parla?
Tommaso da Belluno.
Ciao, buona giornata.
Buongiorno a voi. Io, diciamo, come fedele, sì, mi illumino della vita di Gesù, cerco nella mia quotidianità di tenerlo sempre come esempio quando guardo i miei figli, quando in ogni gesto della mia giornata. Però il disorientamento che ho io è proprio nel fatto che, nonostante a livello personale tenti io di perseguire quello che poi anche potrebbe essere inteso come un senso comune del giusto, che io credo che in fin dei conti esista un senso comune del giusto e del buono, però tutto quello che sta intorno a noi dice esattamente l'opposto, e le stesse persone, le stesse entità, istituzioni o religioni o su cui si fa affidamento, si vede che non, mi sembra di vedere che non è che tentino di alzare la voce per migliorare le cose, cioè l'Amazzonia viene sempre più depredata, nonostante si facciano tante belle parole, che rimangono lì, puramente parole. Allora, il mio intento di bontà, io penso per me, alla mia piccola sfera, ok, però stiamo andando sempre più a fondo e qui nessuno punta i piedi. Allora, anche dal punto di vista della fede, come si fa a poter alzare la voce se invece io rimango chiuso a me, penso a fare il bene, penso di coinvolgere gli altri nel bene, ma mi sembra di vedere che la nostra società sta andando completamente nella direzione opposta, tante volte oltretutto con delle controversie da parte delle stesse persone che professano il bene, poi si viene a scoprire che magari erano proprio quelle che muovevano le redini. Allora, come faccio a non sentirmi disorientato? Vi ringrazio, se potete dare una risposta a questa domanda, buona giornata.
Ma io vorrei così molto, la prima cosa intanto accettare il fatto che la fallibilità, cioè la possibilità di sbagliare o di fare delle scelte non adatte, non idonee, questa possibilità rimane aperta sempre, in tutti i tempi, in tutti i luoghi e in tutti i secoli. Quindi un processo continuo è un movimento che non si vede da oggi a domani, e quindi, per esempio, c'è un modo nuovo e diverso di sperimentare. Giustamente tu hai posto un problema, hai un rapporto diretto con Gesù. Hai un rapporto diretto, ti garantisco che come persona hai un rapporto diretto per la tua famiglia, per i tuoi figli, per i tuoi amici, per le altre cose, e che questo ha un grande valore. Molte volte siamo anche noi debitori del successo, della quantità e anche della riuscita. Siamo debitori di queste cose qua. Ma la realtà di gente impegnata e quel brano che ho letto prima di quella donna ammalata, quella realtà là è una realtà strepitosa per me. Quando l'ho letta mi è venuto il pelle d'oca. Allora, io credo, un'altra cosa ancora, se noi accettiamo sul serio Gesù, che è finito come il più grande delinquente di quei tempi per quella zona là, e chiediamo che Gesù è veramente quello che mi esprime totalmente Dio, ed è il più grande delinquente di quei tempi, perché è stato ucciso proprio come delinquente centrale in mezzo a quelli che erano i più depravati per l'impero romano non si poteva neanche nominare la tortura e il supplizio della croce, neanche nominarla. Era, ed è, Ed è, nella Bibbia proprio dice il supplizio dato alle fecce della società. Allora, questo è il Dio che abbiamo. Allora io dico, ce n'è del spazio per quanto riguarda... C'è poi un altro aspetto. Io credo che se volesse, che fare bene, voler bene, e che fare il bene anche degli altri, fa bene a tutti. E non è misurabile, non è quantificabile, non viene dato dalla misura che decido io. Viene dato dalla realtà complessiva, ognuno di noi è in rapporto, ognuno prende quello che pensa meglio per sé e il rapporto con gli altri. Però il limite ce l'abbiamo sempre. La seconda cosa è che i grandi cambiamenti non avvengono per decisioni di qualcuno e perché qualcuno riesce ad avere attorno a sé i grandi miliardi di persone che... No, i grandi cambiamenti avvengono per la profondità di certe persone che riescono a fronteggiare avvenimenti e situazioni e storie dove loro non hanno fatto niente, muoiono e dopo morte si scopre che sono quelli che hanno animato e che hanno dato vita a un sacco di altre realtà e che la realtà poi va avanti e cammina così. In fondo di generazione in generazione, questa è la novità che abbiamo in tutte le situazioni che abbiamo. Ma io non lo so come dirlo, ma dovremmo tentare però di recuperare il senso positivo del vivere, il senso positivo del nostro essere dentro questa storia qua. E proprio perché è positivo, non puntare sempre soltanto nel dire che il mondo va male, che il mondo va peggio, che il mondo per così va sempre rovinato, eccetera. Capita anche questo. Ma quello che mi interessa è la vita. Quello che mi interessa è essere contento, quello che mi interessa è esprimere alle persone un rapporto che fa bene a loro e fa bene anche a me. Poi la misura di queste cose qua, la riuscita, poi la quantità, eccetera, ma cosa vuoi? Ognuno di noi, io i miei limiti li conosco, ne sento tanti, per cui non desidero non soltanto non fare propaganda, ma anche devo andare scusa e chiedere perdono a tanta gente. Ma questo però non mi toglie il rapporto, anzi me lo aiuta. Allora credo sia interessante, sia molto bello. Comunque quello che hai detto, anche a me succede che per me Gesù Cristo sta diventando qualche cosa che è sempre nuovo, sempre più appetibile, se posso parlare in termini così molto, molto piccoli, ma è sempre più, è una scoperta continua. E la vita si accompagna proprio a questo. La vita è sempre nuova e quindi la scoperta continua è anche il rapporto che noi stabiliamo quelli che abbiamo con quelli che abbiamo attorno e con quello che riusciamo a fare ogni giorno. E questo è un grande valore, quindi non mollare quello che stai già facendo e per quanto riguarda il resto aiutiamoci insieme con gli altri ad ascoltare quello che troviamo più sensato e poi collaborare per fare movimento e altre attività anche con gli altri. Pronto?
Don Albino, scusi, sono Sandra. Posso dire che sì. È stata molto dura questa settimana qua di tutti questi casi brutti, violenti. Certo. E ringrazio, ha ragione, ringrazio il Presidente della Repubblica, Mattarella, perché ieri l'ho visto proprio, ormai vecchio anche lui, io so, avrà qualche anno più di me, non credo. Comunque ormai è vecchio come me. E vedo che è faticoso fare certi movimenti. Ho visto che ha appoggiato, l'unico che è andato a appoggiare dei fiori, poveretti, a quegli operai lì, a quelle persone che sono morte in quel modo tragico. È stato il primo e l'unico. Ecco, volevo ringraziarlo. Per me non ci sono tanti santi, per me guardo più le persone, cosa fanno. E bisogna riconoscerlo, caro Don Albino, che è un po' dura anche per queste persone morire così. Ormai troppi anni che si va avanti che le persone muoiono come, non dico le bestie, poverette, perché anche le bestie che ha il diritto sacrosanto di vivere, ma peggio. Basta vedere quelli che arrivano, come vengono, come affogano così, come niente. E questi che lavorano e muoiono così, e ci sono i responsabili, e i responsabili la fanno sempre franca.
Ecco, io volevo dirle questo, ringraziare per me un uomo per bene come Mattarella, che ancora anche in questa radio viene sempre criticato, io non so cosa vogliamo. Cosa vogliamo? Per me, io dico grazie a un vecchio così buono e umano.
Grazie anche a te, ciao.
Grazie, buongiorno.
Ciao, buona giornata. Allora, come sempre mi accorgo adesso che siamo arrivati alla termine della trasmissione, comunque riprenderemo gli argomenti che avete tirato fuori, sono di grande spessore, però ci viviamo dentro. Grazie a tutti e a risentirci, ciao a tutti quanti.